Allora, le 11 in punto e come detto andiamo a proseguire la puntata odierna di Radio Euskadi presentando insieme all'autore che è qui con noi questo libro uscito da poche settimane che si chiama Etno-regionalismi, che in qualche modo si propone di far luce, di investigare su tutta una serie di fenomeni con cui ci troviamo a avere a che fare quasi quotidianamente, anche se poi spesso non ce ne rendiamo conto e che però, diciamo, tendono spesso a rimanere un po' oscuri. Doppia la felicità per avere Adriano qui con noi, perché a gennaio, diciamo, festeggiamo i 20 anni di Radio Euskadi e con Adriano ci conosciamo praticamente da 19, perché mandò un messaggio qui proprio poco dopo l'inizio delle trasmissioni dicendo: ciao, sono un giovane studente di scienze politiche e sono interessato a questi temi. E poi è passata parecchia acqua sotto i ponti, adesso è uno stimato ricercatore universitario che ha dato alle stampe diversi libri, fra cui questo che è l'ultimo. Allora, intanto il titolo Etno-regionalismi, che vuol dire? Non siamo in uno dei classici simposi accademici che frequenti, quindi cerchiamo di fare chiarezza su temi criptici.
Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e a tutti, e mi fa piacere appunto venire qui a parlare del libro in questo programma, perché è anche uno dei responsabili poi alla fine della produzione di questo libro, visto che anche le riflessioni non di ambito accademico ma di contenuto politico che attraverso questa trasmissione e la radio in generale abbiamo svolto in questi anni, alla fine hanno contribuito a farmi girare un po' le rotelline in testa per cercare di tenerne conto anche nel produrre questo libro, che è un libro, il titolo Etno-regionalismi è al plurale, e già questa è una scelta abbastanza chiara, perché il messaggio che voglio lasciare del libro appunto è che non si parla di un fenomeno unico, coerente, omogeneo, da caratteristiche comuni in tutti i luoghi. Quando si parla di movimenti autonomisti, regionalisti, indipendentisti, separatisti, secessionisti, quindi tutte queste categorie che spesso vengono usate un po' non correttamente, non solo in ambito del dibattito pubblico, del dibattito politico, ma ahimè anche in ambito accademico, dove in teoria le categorie dovrebbero essere un po' più raffinate. L'idea è appunto quella di fornire un testo che si inserisce in una collana lessicodemocratico che non vuole fornire dei mattoni in cui vengono analizzati in dettaglio dei fenomeni, ma vuole fornire del materiale molto agile, semplice, accessibile anche a un pubblico di non addetti al lavoro accademico, in modo tale da poter affrontare in maniera più consapevole e con la consapevolezza delle complessità di questi fenomeni, alcuni dei fenomeni dell'attualità sociopolitica contemporanea. E i movimenti autonomisti, regionalisti, indipendentisti e tutti i vari ismi che ci possiamo tirare fuori, come ben sa chi ascolta questa trasmissione, sono un tema importante. Sono un tema importante che da un lato richiedono appunto una messa a punto delle categorie, dei concetti, delle definizioni per evitare di fare confusione, e dall'altro richiede anche la necessità di mettere a fuoco quelli che sono i principali problemi, le principali tematiche che hanno a che vedere con questi movimenti, perché questi movimenti hanno sì ovviamente a che vedere con il modo in cui si sono costruiti alcuni stati-nazione e quindi la persistenza di identità, appartenenze diverse all'interno di questi stati rispetto a quello ufficiale dominante all'interno di uno Stato, ma ha a che vedere anche con alcune importanti trasformazioni socio-economiche come l'impatto del neoliberismo, la crisi della democrazia rappresentativa, la crisi o riconfigurazione degli stati nazione nel contesto del neoliberismo, il ruolo dell'Unione Europea nel caso specifico del contesto europeo. Quindi si parla di movimenti che non sono del tutto nuovi, che hanno a che vedere appunto con come gli stati sono andati a formare a partire dalla fine del Settecento in avanti, ma sono anche fenomeni nuovi in qualche modo, che appunto hanno a che vedere con alcuni importanti conflitti, processi di trasformazione che interessano le società contemporanee. E l'obiettivo del libro, appunto, da un lato fornire alcune coordinate teoriche minime relative a questi temi, dall'altro cercare di proporre degli strumenti di chiarimento concettuale e poi proporre alcuni di quei temi e problemi che, appunto, a mio modo di vedere, dovrebbero interessare chi, non solo da un punto di vista accademico, ma anche chi, appunto, si interroga su quanto avviene a livello di conflitti e mobilitazioni nella, almeno in Europa, ma anche a livello globale, dovrebbe porsi nel ragionare su autonomismi, indipendentismi, regionalismi, ismi vari.
Senti, quanto, insomma, sia sempre complicato fare un'operazione di sintesi, però quali sono i punti principali al centro di questo tipo di fenomeni, insomma, se dovessimo inquadrare almeno i principali, anche in considerazione del fatto di quello che dicevi tu, si tratta di fenomeni, questioni antiche ma anche contemporanee. Ecco, noi ultimamente ovviamente ci occupiamo di Catalogna in gran parte. Ecco, quello che succede in Catalogna è figlio di alcuni avvenimenti che si sono verificati circa 3 secoli fa, da un lato, e quindi sono 3 secoli di storia con tutta la loro pesantezza, dall'altro però ci sono tutta una serie di innovazioni politiche, economiche, sociali, che fanno sì che quello che accade sia molto antico ma anche molto moderno. Quindi che cosa un ricercatore va a ricercare in questi casi?
In questi casi, facendo tanta fatica, si va a vedere innanzitutto, appunto, il peso della storia, quindi in che modo ciò che è avvenuto 3 secoli fa in qualche modo ancora influisce su quello che avviene oggi a livello politico e sociale. E questo vale, appunto, per la Catalogna, la Scozia, Fiandre, Irlanda, e anche fuori dall'Europa, appunto, quello che sta avvenendo drammaticamente in Rojava, in Siria, in Kurdistan, quindi in un contesto che non ha a che vedere molto con l'origine dello Stato-nazione europeo di fine 700, inizio 800, ma ha a che vedere anche e soprattutto con la fine degli imperi coloniali e come quel dominio coloniale alla fine si sia riconfigurato nella fase successiva soprattutto alla Seconda Guerra Mondiale. Quello che si fa vedere, da un lato, appunto, il peso di questa storia, dall'altro chi è che oggi, appunto, nonostante le previsioni di qualche decennio fa di chi vedeva ormai segnato il destino delle identità nazionali come motore della storia e della politica, chi ancora oggi, con quali significati, con quali obiettivi, con quali progettualità, ancora oggi in qualche modo si riconosce in progetti di liberazione nazionale. E quindi quello che si va a vedere è che tipo di identità e di appartenenze si affermano in diversi contesti, perché, appunto, identità nazionale di per sé, da un punto di vista scientifico, non vuol dire nulla, perché l'identità nazionale può essere declinata in senso escludente, basato sull'origine di sangue, ma può essere basato anche sull'appartenenza volontaria legata alla condivisione di un progetto politico. E infatti c'è un capitoletto nel libro in cui cerco di contrastare la visione che si è affermata in ambito accademico tra nazionalismo civico e nazionalismo etnico, perché in realtà quello che ormai è consolidato a livello accademico negli ultimi anni è che questa contrapposizione di fatto è poco utile per comprendere una realtà molto più complessa, visto che nei diversi contesti si può affermare una tendenza o l'altra, ma non è un qualcosa che è dato per scontato ed è immutabile nel tempo. E il problema è che, a livello invece di altri ambiti, quindi non accademici, questa consapevolezza sull'uso di categorie etniche o civiche ancora, e sull'inutilità dell'uso di queste categorie contrapposte, ancora non è così diffusa, e spesso, appunto, non si riconosce come, appunto, nei diversi contesti i modelli, i progetti di identità nazionale sono diversi, perché dipendono dal contesto sociale, culturale e politico. Appunto, chi ascolta queste frequenze e questo programma è più che consapevole, per esempio, dell'importanza della nascita di ETA nel contesto basco durante il franchismo negli anni 50, e lì, in quel periodo, un nazionalismo che ha una radice razzista, quello del nazionalismo basco delle origini di Sabino Arana di fine 800, in cui si individuava la razza come carattere differenziante del contesto basco, quindi il sangue, l'appartenenza biologica era individuato come l'elemento caratterizzante della nazione basca e quindi anche del nazionalismo basco. nel periodo del franchismo, dopo la seconda guerra mondiale, anche per le trasformazioni sociali, quindi la nuova ondata di industrializzazione e la riconfigurazione del movimento operaio nei territori baschi, porta un'innovazione importante in cui si passa dalla razza all'etnia, etnia intesa però come senso di appartenenza volontaria alla nazione basca, per cui nei documenti dell'ETA dell'epoca si descriveva, si diceva che è basco chi vive e lavora nel paese basco, indipendentemente dalla sua origine. Quindi vediamo come lo stesso richiamo nazionale, quindi un progetto di riconoscimento di una realtà nazionale che in quanto tale rivendica autogoverno fino a rivendicare l'indipendenza, viene declinata appunto su progetti di appartenenza diversi. E un altro elemento che chi fa ricerca o chi vuole riflettere su questi temi, secondo me, dovrebbe guardare con attenzione anche la varietà ideologica di queste forme di movimenti, conflitti e anche partiti, di fatto, visto che ci sono anche partiti indipendentisti, autonomisti e regionalisti, perché dall'osservazione comparativa dei diversi casi, ma anche all'interno di uno stesso contesto, quindi di una stessa nazione senza Stato, di una stessa regione, emerge come le forme ideologiche che assumono questi movimenti sono molto diverse. Quindi in Catalogna, appunto, in questo periodo, che è uno dei casi più evidenti, vediamo come c'è ci sono delle organizzazioni sociali e politiche di sinistra radicale o addirittura anticapitalista, come la CUP o la parte di movimenti sociali indipendentisti catalani di sinistra radicale, fino ad arrivare a una destra liberale, cristiano-democratica, quindi nello stesso contesto quello, e quindi anche qui banalizzando questi movimenti spesso si tende a interpretarli, leggerli dal proprio paese di origine, quindi dal proprio contesto sociale e politico di origine. E per esempio molti di noi, ragionando non solo accademicamente ma anche politicamente su determinati movimenti, ci troviamo a confrontarci con visioni che associano necessariamente l'idea di rivendicazione di liberazione nazionale, quindi di nazionalismo, se lo consideriamo neutrale questo concetto, come qualcosa che automaticamente scivola verso destra. Invece, analizzando i diversi contesti, vediamo che i movimenti di liberazione nazionale possono scivolare a destra, ma possono scivolare anche a sinistra. E inserendo quello che sta avvenendo in questi movimenti nel contesto attuale, quindi neoliberismo, crisi delle classi medie, quindi impoverimento delle classi medie, crisi della democrazia rappresentativa, vediamo come gli spazi di declinazione di una rivendicazione territoriale, nazionale, in senso progressista, stanno crescendo enormemente, così come allo stesso tempo stanno crescendo, come vediamo appunto anche in Italia, quelle forme che riattivano l'appartenenza territoriale e nazionale, però sulla base di un progetto escludente in cui vede l'altro come nemico verso cui chiudersi per creare progetti sostanzialmente autoritari.
Io sì, Marco, seguendo un po' il filo di questo ragionamento, mi interrogavo mentre parlavi, da un lato su un aspetto, i riferimenti che hai anche utilizzato, no? Nel riuscire a sistematizzare queste categorie, io credo che insomma ci sono stati molti contributi nell'arco del Novecento per analizzare questa tematica, e mi sembrava, sfogliando il libro, che alcuni autori, cito uno per tutti, Hobsbawm, no? Ma non solo lui, Gellner, che forse non sono, Hobsbawm probabilmente sì, Gellner forse un po' di meno, non sono alla portata, o meglio alla portata sì, ma conosciuti da tutti, forse qualche cenno sul contributo che hanno dato e su come li ha usati tu poteva essere utile. Dopodiché anche credo interessante ragionare un po' più dalla parte nostra del campo, no? Cioè quello che è avvenuto rispetto alla questione del nazionalismo all'interno dei movimenti comunque comunisti, socialisti, comunque tutta quella parte del movimento operaio che sulla questione del nazionalismo si è in alcuni casi articolata e in alcuni casi divisa anche invece, no? Per capire quanto di questo dibattito ancora oggi sentiamo il condizionamento, no? Probabilmente
sì. Allora, nella parte delle teorie, i riferimenti a quelli che sono un po' i pilastri degli studi storici, sociologici e politologici sul nazionalismo, quindi Gellner, Hobsbawm, Anthony Smith, i principali paradigmi, quindi il modernismo, l'etnosimbolismo, sono appena accennati, perché il testo non vuole essere un manuale di studi sul nazionalismo. Quindi la prima parte dedicata alle teorie ho indicato alcuni riferimenti essenziali, sintetizzandoli molto, per fornire appunto alcune coordinate e fornire al lettore anche un...
Beh, pure la possibilità di farlo approfondire anche a lui,
appunto,
se volesse,
anche
no?
Dare delle curiosità per chi volesse approfondire quel dibattito, dare, quindi curare anche l'aspetto bibliografico per fornire riferimenti per chi volesse appunto addentrarsi in quel dibattito teorico. Appunto sì, Gellner e Rosbaum erano molto legati alla fase dello sviluppo della modernità, in particolare mentre Gellner ha fornito un paradigma teorico che di fatto è stato il dominante fino agli anni 90 negli studi sul nazionalismo, per cui lo sviluppo del nazionalismo era strettamente legato all'industrializzazione, alla modernità industriale, e si vedeva l'idea di nazione funzionale alla creazione di una società culturalmente omogenea che a sua volta doveva essere funzionale allo sviluppo di una società industriale, sintetizzato molto, ma il nocciolo del pensiero di Gellner era quello. Rosbaum invece era molto più consapevole anche delle differenziazioni interne all'idea di nazione, e ha individuato diverse fasce storiche per cui sempre legando il nazionalismo alla modernizzazione, quindi alla creazione dello Stato moderno, alla rivoluzione industriale e alla funzionalità dell'idea di nazione, allo sviluppo del capitalismo, Rosbaum ha individuato diverse fasi per cui il nazionalismo di liberazione di inizio 800, Rosbaum nei suoi studi ha fatto l'esempio dell'Italia mazziniana o del movimento ungherese guidato da Lajos Kossuth come esempi di movimenti nazionalisti, quindi funzionali sia allo sviluppo del capitalismo ma anche di emancipazione, perché legati a un ideale democratico di emancipazione sociale. Dopo la seconda guerra mondiale, dalla prima alla seconda guerra mondiale, Rosbaum individua invece l'emergere di una tendenza, lui chiamava etnica, escludente, e quindi tendenzialmente autoritaria e non emancipatrice del nazionalismo. Poi successivamente nei movimenti di liberazione dal colonialismo, Rosbaum ha individuato una nuova ondata di nazionalismo emancipatore, per poi invece criticare il riemergere della rivendicazione etnonazionale delle minoranze nazionali in Europa e non solo degli anni 80 e 90, individuandole come una regressione a forme appunto di controllo autoritario delle masse da parte della borghesia. Il dibattito nel marxismo però, come diceva Nairn, studioso scozzese che di fatto ha un po' preso di petto all'interno del marxismo le lacune del marxismo nelle sue varie espressioni rispetto alle questioni nazionali, al di là del dibattito famoso tra Lenin e Rosa Luxemburg o il dibattito all'interno degli austromarxisti che chi ha studiato storia in qualche modo si è trovato a dover affrontare, il nazionalismo e i movimenti di liberazione nazionale sono stati un po' il nervo scoperto del pensiero marxista contemporaneo. Quindi al di là degli scritti di Marx sulla questione irlandese o anche alcune riflessioni di Engels, quell'aspetto è risultato un po' poco affrontato, compreso e analizzato dal marxismo contemporaneo, e questo creava un problema soprattutto negli anni 60-70, quando non solo nei contesti coloniali ma anche all'interno degli stati occidentali, quindi all'interno degli stati coloniali in particolare europei ma non solo, c'erano delle forme di rivendicazione che è nazionale, che di fatto hanno connotato chiaramente progressista ma in alcuni casi anche socialista rivoluzionario, e oltretutto ottenevano il consenso del proletariato locale. E per questo Michael Echter, per esempio, riprendendo la categoria di colonialismo interno elaborata in qualche modo sia da Lenin ma anche da Gramsci, applica questa categoria ai casi della Scozia, dell'Irlanda e quella che lui chiama la frangia celtica nello Stato britannico, in cui individua appunto in questi movimenti dei movimenti frutto della reazione a un colonialismo interno dell'etnia dominante inglese nello Stato britannico, e quindi i movimenti autonomisti barra indipendentisti o di richiesta di rivendicazione dell'isola irlandese, del movimento repubblicano irlandese o appunto il movimento indipendentista scozzese, venivano visti da Echter, in qualche modo anche da Turner, come espressione appunto di progetti di liberazione nazionale. Oggi forse ci troviamo in una nuova fase in cui forse è necessario riprendere un po' di riflessione anche teorica e concettuale, non solo accademica, ma anche come strumenti di analisi e azione politica, perché quello che sta avvenendo in Catalogna, quello che sta avvenendo nel Paese Basco, quello che sta avvenendo in Scozia, in Irlanda in questi anni, interroga anche appunto chi agisce nel pensiero e nell'azione nell'ambito della trasformazione sociale in senso socialista, ognuno ci aggiunga la definizione che più preferisce, perché questi movimenti ci interrogano su come fasce di precariato sociale, classe media impoverita, vecchie e nuove povertà si riconoscono in progetti di liberazione nazionale che allo stesso tempo ripropongono il tema anche della trasformazione sociale. Quindi, un po' contraddicendo la previsione di Osbaum, questi movimenti si caratterizzano come fortemente interclassisti, ma all'interno di questa trasversalità interclassista i temi, i concetti che fanno sì che le persone decidano di andare a votare un referendum o di partecipare anche a forme di disobbedienza civile come stanno avvenendo in Catalogna, non è tanto la bandiera, l'inno o il ricordo del nonno morto nella guerra civile, ma è individuare l'idea di un nuovo Stato costruito in maniera partecipativa e democratica come possibilità per arginare l'impatto del neoliberismo e quindi arginare l'effetto del capitalismo neoliberista contemporaneo sui settori più marginali e deboli della società. E quindi, essendo consapevoli però della ambivalenza, perché lo stesso richiamo a un'idea di nazione declinata e descritta in diverso modo riguarda sia appunto movimenti di trasformazione sociale, ma riguarda anche movimenti o istanze autoritarie, populiste di destra, per usare un'altra categoria, pure quella un po' da prendere con le molle, che invece non hanno nulla a che vedere con l'emancipazione sociale, ma sono funzionali allo sviluppo di un ordine non liberista a livello globale. Ora, fare un po' mischiare tutto e dire che tutto alla fine diventa fare il gioco utile della destra è poco utile è poco efficace da un punto di vista analitico e poco utile da un punto di vista politico. E quindi rimettere mano anche alle categorie senza aver paura di profanare un po' anche i testi sacri del marxismo credo che sia necessario, anche perché chi negli ultimi anni ha analizzato il dibattito anche di sindacati di classe, organizzazioni della sinistra anticapitalista in questi territori attraversati da rivendicazioni nazionali, quindi Scozia, Irlanda, Paesi Baschi, Catalogna, si renderà conto che la consapevolezza sull'ambivalenza di un richiamo nazionale, ma anche le potenzialità appunto di questo richiamo in una società che è frammentata e quindi i vecchi richiami di appartenenza di classe oggi fanno meno presa per sviluppare progetti di emancipazione sociale, sono un aspetto importante su cui credo sia necessario e utile ragionare collettivamente in modo tale poi da non trovarsi impreparati quando emergono delle forme di mobilitazione anche radicale che di fatto stanno un po' dalla nostra parte.
Rispetto alle cose che dicevi, giusto una postilla, credo, no, che per esempio il marxismo nero, così come viene definito ultimamente in alcuni autori, a me viene soprattutto in mente Searle James, no, e quel bellissimo testo che è I Giacobini Neri, nel quale lui analizza la reazione rispetto alla rivoluzione ad Haiti da parte dei neo-giacobini che instaurano, no, un modello nuovo rivoluzionario, ma poi reprimono invece gli schiavi che pensavano di essersi liberati, e forniscono, no, alcuni spunti interessanti per capire come anche all'interno del marxismo alcuni autori lungo l'arco del Novecento hanno fatto fatica a trovare uno spazio ad essere conosciuti e invece forse proprio oggi ci possono tornare molto utili, magari non si sono occupati direttamente di nazionalismo, però sono riusciti ad incastrare alcune categorie analizzandone, no, gli aspetti e i limiti, se non allargando il perimetro dell'analisi a quella poi alla fine del mondo esclusivamente occidentale europeo americano.
Sì, ma non a caso all'interno del marxismo i contributi più interessanti vengono dal marxismo postcoloniale, lo possiamo definire, quindi il contributo del marxismo postcoloniale, del pensiero femminista, che appunto inquadrano le rivendicazioni, i movimenti che rivendicano appunto maggior autogoverno di sua indipendenza all'interno di una rivolta, per usare una categoria sintetica, rivolta dei subalterni in qualche modo. Quindi concetti di subalternità che in una società sempre più polarizzata, frutto dell'impatto del neoliberismo, diventa una lente di lettura importante in questo senso. Non a caso le componenti di sinistra di questi movimenti indipendentisti, soprattutto Catalogna, Paesi Baschi, in qualche modo anche in Irlanda, stanno un po' spostando la propria il proprio discorso, anche la propria progettualità politica, da un discorso classico di autodeterminazione nazionale, per cui c'è una nazione, questa nazione ha diritto all'autodeterminazione, a un progetto di emancipazione democratica, quindi dall'autodeterminazione nazionale al diritto a decidere. Quindi non c'è una nazione che può essere intesa in senso essenzialista, quindi chi è nato qui o chi ha 15 cognomi baschi e basco, no, ma appunto chi sta qui e vuole partecipare alla costruzione di questo progetto fa parte di questo progetto e quindi ha il diritto a decidere non solo sulla forma di Stato e di governo, ma anche su come poi le risorse all'interno di questo territorio debbono essere raccolte, gestite, distribuite. E questo teoricamente si va in linea da un lato con il pensiero del populismo democratico di Ernesto Laclau, quindi l'indipendenza come significante vuoto attraverso cui si riconoscono diverse istanze, quindi un pensionato basco, una femminista basca, un operaio basco, un precario basco, nell'idea di costruire una Repubblica Basca vedono un significante vuoto in cui le loro particolari istanze possono trovare una sintesi. Oppure il modello della Fraser di agenda radicale e quindi della trasversalità o della intersezionalità, che sviluppa ancora di più l'idea di Laclau criticandolo, per cui non è solo che diverse istanze parziali trovano un'etichetta ma dialogano tra di loro, per cui un sindacato magari attivo in un settore di lavoro ad alta componente di genere, pensiamo a quello avvenuto nel contesto basco nel sindacato delle lavoratrici nei centri di assistenza per gli anziani, pone anche la questione di genere all'interno della sua rivendicazione sindacale, e con questo dialogo intersezionale si costruisce una progettualità politica che in un contesto in cui storicamente c'è una rivendicazione territoriale, questa rivendicazione territoriale viene declinata come un progetto di concretizzazione del diritto a decidere, quindi un progetto democratico, inteso però non in senso formalmente democratico ma sostanzialmente democratico, in cui i diversi esclusi della globalizzazione entrano in contatto tra di loro e possono appunto dare vita a un progetto che non è semplicemente di costruzione di un nuovo Stato, ma anche di messa in discussione del modello di Stato dominante. E non a caso alcune riflessioni che si stanno sviluppando in Europa occidentale non solo guardano con estrema attenzione al dibattito che si sta sviluppando in Rojava, quindi in un contesto socialmente, storicamente e culturalmente molto diverso, dove però lì l'idea di costruire un processo di indipendenza che vada al di là della forma Stato ottocentesca viene guardato con molto interesse da quei movimenti che delle sinistre indipendentiste che in questo momento magari collaborano con le destre o il centro nazionalista indipendentista, però che appunto cercano di fare egemonia, per usare una categoria un po' antica, all'interno di quei movimenti per spostare un po' più a sinistra questi movimenti, e quindi anche il dibattito che sta alla pratica anche di costruzione nazionale che sta interessando il Kurdistan Rojava in questi anni viene visto con attenzione da quelle parti di movimento che appunto non sono tanto interessate a costruire un nuovo Stato liberale all'interno dell'Europa occidentale, soprattutto quando il modello di Stato liberale sta andando in rovina, ma appunto vedono nella riattivazione di queste rivendicazioni la possibilità di creare conflittualità orientata a produrre progetti di trasformazione sociale in senso reale in grado di contrastare l'impatto del neoliberismo e del capitalismo estrattivo anche nell'Europa occidentale.
Senti, c'è uno dei tuoi dei capitoli del libro che affronta una questione diciamo, molto problematica ma anche chiave di questa vicenda, ovvero sia il legame che questo tipo di movimenti intrattiene con tutte le tematiche relative alle migrazioni. Mm-hmm. Anche qui diciamo, l'analisi del reale è molto complicata e molto eterogenea, perché diciamo, ovviamente movimenti di questo tipo possono essere e tendono ad essere spesso e volentieri, almeno hanno teso ad essere molto problematici nei loro rapporti con i fenomeni migratori. Però anche qui, diciamo, lo scenario è vasto, e anzi negli ultimi anni, specie nei casi che facevamo prima, si è verificata addirittura la contraddizione, forse, per cui movimenti autonomisti, regionalisti, secessionisti e quant'altro si sono dimostrati più aperti sulle tematiche relative alle migrazioni, ai nuovi cittadini, rispetto a quanto facessero le loro controparti centraliste. Insomma, il caso britannico forse da questo punto di vista è illuminante, no? Nel senso, c'è una casa madre che si chiude in se stessa, c'è una destra britannica che dice basta con l'estero, basta con l'Unione Europea, basta con gli stranieri, e ci sono dei movimenti federalisti, indipendentisti, secessionisti che invece fanno proprio quelle che dovrebbero essere le istanze di tutt'altro tipo. Ecco, è contraddittorio tutto questo o no?
Sì, perché appunto per questo titolo ho letto un regionalismo al plurale, perché si parla di un fenomeno che assume un camaleonte politico che dipende molto da come viene declinato appunto nei diversi contesti. E il tema del rapporto dei movimenti etnoregionalisti, quindi autonomisti, regionalisti e indipendentisti, rispetto al tema dei fenomeni migratori, è un chiaro esempio di questa ambivalenza contraddittorietà e complessità di questi movimenti, perché questi movimenti si sviluppano un po' in un gioco di specchi con quello che è lo Stato centrale, e quindi spesso succede quando le politiche a livello statale sono di chiusura o di criminalizzazione, per esempio di migranti e rifugiati, o quindi di sviluppo di politiche di chiusura, spesso i movimenti che criticano lo Stato centrale sviluppano invece un atteggiamento di maggiore attenzione, apertura, il che non vuol dire che non siano presenti elementi di razzismo all'interno di quelle società, perché sappiamo che il razzismo è una componente strutturale nelle società contemporanee, appunto Catalogna, Paesi Baschi, Scozia, Irlanda, Fiandre, Sardegna, perché appunto guardiamo anche un po' i casi di identità altre all'interno del nostro Stato, perché c'è sempre il rischio che l'indipendentista del vicino è sempre più verde, insomma.
Vabbè, è ovvio.
Ed è un tema su cui bisognerebbe anche ragionarci. Non è che queste società siano esenti da razzismo, perché si tratta di società inserite in un contesto globale di capitalismo contemporaneo. La questione è che politicamente le tensioni che possono alimentare il razzismo non vengono raccolte, amplificate dalle organizzazioni sociali e politiche autonomiste, regionaliste e indipendentiste. E questo dipende un po' dai contesti, perché la società catalana o quella scozzese o per esempio in Irlanda, dove spesso in passato gli emigrati irlandesi, appunto l'Irlanda terra di emigrazione per antonomasia, in passato andavano in giro e trovavano i cartelli non si affitta appunto irlandesi. Mi ricordo qualche anno fa in Irlanda, andando in un pub, un sottobicchiere, quindi uno strumento di comunicazione efficace in quel contesto, aveva dei disegni che ricordavano a chi andava al pub che in passato gli immigrati erano loro, e quindi di ricordarsi della reazione ricevuta da loro o dalle generazioni precedenti nel momento in cui andavano a ragionare su e andavano a interagire con i migranti. Quindi a volte si sono create situazioni paradossali. Pensiamo negli anni 2000 in Spagna, con il governo Aznar che aveva approvato la ley de extranjería, quindi la legge di immigrazione, che era particolarmente dura e faceva gara con la legge italiana su in quanto a chiusura e criminalizzazione delle figure dei migranti. Non solo quindi i movimenti delle sinistre indipendentiste o regionaliste, che per conformazione hanno avuto sempre un atteggiamento attento alla multiculturalità e anche al riconoscimento delle culture altre all'interno dei loro territori, ma anche le formazioni più moderate, o pensiamo il Partito Nazionalista Basco, il cui motto è ancora IEL, quindi partito del Dio e legge antica, che
fondatore dell'Internazionale Democristiana,
e che vede il suo padre fondatore Sabino Arana, un razzista figlio del suo tempo, come erano molti razzisti a fine Ottocento. E negli anni 2000 il governo basco, guidato dal Partito Nazionalista Basco, offriva, utilizzando le risorse date all'autonomia basca in materia di welfare locale, accesso alle risorse del welfare ai residenti, anche i migranti in quel territorio, andando in contrasto con quelle che erano le linee del governo di Madrid, guidato dai popolari e da Aznar. Quindi non solo le sinistre indipendentiste insistono sulla necessità di evitare atteggiamenti di chiusura, ma appunto anche le destre liberali in qualche modo sono attente a evitare di scivolare in politiche razziste, con tutte le contraddizioni del caso, perché per esempio in Catalogna la destra catalanista indipendentista è una destra liberale legata anche all'impatto del franchismo, e quindi una destra a modo suo anche un po' antifascista, che però quando ha gestito in passato le amministrazioni locali non è che è stata molto tenera con la questione dei CIE, per esempio, dei centri di detenzione. Però all'interno del movimento la presenza anche di comunità migranti che vivono in Catalogna, o che vivono nel Paese Basco, che vivono in Scozia, che vivono in Irlanda, e che hanno trovato accoglienza e rispetto all'interno di questi movimenti, ha fatto sì che ci sia stato anche un mutamento di atteggiamento di queste formazioni. E non a caso nel febbraio del 2017, quindi in piena crisi dell'accoglienza in Europa, con il blocco delle navi, dei porti, e quindi il blocco dell'accesso delle navi dei migranti nelle coste europee, una delle manifestazioni più imponenti che si è sviluppata in Europa è stata a Barcellona, e tutte le organizzazioni politiche e sociali dell'indipendentismo hanno partecipato alla manifestazione, che aveva come motto vogliamo accogliere, quindi in cui si chiedeva di aprire i porti e di incominciare a ragionare su politiche di accoglienza efficaci per gestire in maniera umana e degna appunto la richiesta di accoglienza avveniva dai migranti. In altri casi invece la rivendicazione territoriale viene declinata in senso escludente e di fatto xenofobo, quindi non solo gli esempi della Lega Nord, che ormai non è più Nord in Italia, ma Lega Nazionale, che sul tema della paura del migrante ci ha costruito un discorso politico, ai noi, molto efficace, ma pensiamo alle Fiandre, dove le formazioni non solo dell'estrema destra, ma anche la destra un po' più moderata, che magari sono molto tolleranti in temi, per esempio, di diritti civili o di difesa del welfare, hanno un atteggiamento di profonda chiusura rispetto ai migranti. E quindi sì, quello che emerge anche dalla letteratura scientifica sul tema è che di fatto c'è una pluralità di posizioni di questi movimenti, che paradossalmente, se da un lato riattivano politicamente il senso di appartenenza nazionale, questo senso di appartenenza nazionale, come dicevamo prima, non necessariamente viene declinato come un qualcosa di essenzialista, che quindi chiude le porte a chi viene da fuori per far parte di quella società. E non a caso nel referendum in Scozia, quindi un contesto non molto conflittuale del 2014, c'erano, seguendo il modello britannico multiculturale, i cinesi per il sì, gli arabi per il sì, i pakistani per il sì,
che avevano le loro
le varie comunità. Quello sì, dipende molto dal modello multiculturale che si è sviluppato nel contesto britannico, quindi le comunità, espressione delle diversità culturali presenti sul territorio scozzese, erano parte attiva, integrante di un progetto di costruzione di un nuovo Stato indipendente scozzese. E lo stesso in Catalogna, con situazioni anche un po' più conflittuali, soprattutto con le comunità latinoamericane, perché lì l'aspetto linguistico a volte è un aspetto che produce alcuni conflitti, però anche lì ci sono comunità migranti che, e non solo comunità, anche migranti in quanto individui, che hanno partecipato al referendum del 1 ottobre, hanno partecipato alle manifestazioni, e non a caso in queste settimane, per le proteste che sono avvenute nelle piazze catalane, due degli arrestati erano dei migranti che sono stati sottoposti a espulsione. Quindi persone che, sapendo di mettere a rischio la propria sicurezza, perché nel momento in cui sei senza permesso di soggiorno decidi di partecipare a delle proteste, se consideri il fatto che se ti arrestano viene espulso, però appunto si sono vari casi di migranti, quindi non solo comunità, ma anche migranti che come individui hanno deciso di partecipare anche alle espressioni più radicali della protesta che in queste ultime settimane si sta attraversando le città catalane dopo la sentenza di condanna dei leader indipendentisti lo scorso 14 ottobre. Quindi anche in questo caso il rapporto con i processi migratori è un altro ambito in cui emerge chiaramente la pluralità, la complessità e anche l'ambivalenza dei movimenti, quindi della rivendicazione etno-regionalista, etno-territoriale, autonomista, regionalista, indipendentista, che è nel contesto contemporaneo.
Bene, noi siamo quasi giunti alla conclusione e potremmo andare avanti ancora per ore perché il tema è enorme. E io l'ultima cosa che volevo chiederti, poi magari Giovanni chiuderà anche lui, e andando anche forse oltre un po' il libro, noi quando affrontiamo questi temi lo facciamo sempre dando grande attenzione, se non quasi esclusiva attenzione, al contesto europeo, perché è il nostro, perché comunque è il contesto di capitalismo avanzato, più avanzato che c'è, insieme agli Stati Uniti e per tutta una serie di ragioni evidenti. Ora però la cronaca proprio di questi giorni in fondo ci sottolinea come in realtà questo tipo di contrasti e questo tipo di fenomeni non siano più patrimonio specifico dell'Occidente europeo. Molta parte delle tensioni, non tutta, ma molta parte delle tensioni che si sono registrate in Latin America proprio in questi giorni hanno anche alla loro base fenomeni di questo tipo. La Bolivia è un paese che chi lo conosce minimamente sa essere diviso sostanzialmente in due, e dove appunto fenomeni di etno-regionalismo piuttosto radicati e piuttosto radicali sono presenti da sempre. Ma andando dall'altra parte del mappamondo, o quello che succede a Hong Kong non può essere detto solo in questa chiave, ma molto in questa chiave sì. Allora mi domando, ti domando e vi domando, diciamo, questo tipo di contrasto, questo tipo di conflitto politico in qualche modo è il conflitto politico del domani anche fuori dal contesto europeo, e le ragioni sono sempre le stesse, cioè il fatto che lo sviluppo dello stato liberista, del sistema neoliberista in qualche modo crea delle falle che si cerca a volte di rattoppare anche attraverso questo tipo di movimenti?
Sì, questa è una delle domande da un milione di euro su cui ragionare, perché appunto per questo, come abbiamo detto all'inizio, quello che sta avvenendo in Europa in alcuni casi, quindi col riaprirsi, radicalizzarsi dei conflitti centro-periferia negli stati che nazionalmente plurali per dire in qualche modo, quindi Belgio, Spagna, Scozia, Regno Unito, in qualche modo anche Italia, pensiamo al dibattito sull'autonomia differenziata che ha interessato o forse ancora in parte interessa il nostro paese, cioè,
a seconda sì, dei momenti,
però appunto il fatto dell'attivazione o meno di quella prospettiva in base agli avvenimenti politici non è un qualcosa geneticamente intrinseco al contesto europeo, ma ha a che vedere con un processo molto più complesso di riconfigurazione del rapporto tra economia, società e potere politico che sta avvenendo a livello globale in seguito all'impatto del neoliberismo, perché appunto lo Stato non scompare ma cambia funzione, per cui se in passato lo Stato-nazione era quello funzionale allo sviluppo del capitalismo anche a livello globale, e quindi quella parolina nazione servì a costruire una certa solidarietà e coesione che all'interno dello Stato creava processi di redistribuzione di risorse che in qualche modo appianavano la conflittualità sociale, e quella pace sociale in qualche modo era funzionale anche allo sviluppo economico. Oggi lo Stato che si sta riconfigurando sostanzialmente se ne sbatte della solidarietà interna, perché lo Stato svolge sempre più il ruolo del gendarme che mantiene la sicurezza, che facilita lo sviluppo e l'estensione dei flussi finanziari, perché il capitale oggi non ha più bisogno dello Stato che mantiene la pace, perché lì in quel territorio ci ho costruito la fabbrica e la fabbrica deve deve poter lavorare tranquillamente, quindi se l'operaio rivendica 100, io ne do 30, perché in qualche modo siamo tutti un po' più contenti e posso continuare a fare i miei affari. Oggi il capitale estrattivo globale funziona al neoliberismo, vuole andare in un territorio, estrarre le risorse, essere libero di farlo senza troppi impicci, e questo vale in America Latina, come ben sappiamo, sta valendo in Africa, vale a Taranto quando vediamo appunto che il capitale globale vuole acquisire quote di acciaio per poter poi gestirle non a Taranto ma dove rimane più comodo. In questo senso quindi viene un po' meno quello che era il rapporto che c'era tra democrazia rappresentativa, sovranità nazionale popolare e legittimazione dello Stato, e quindi non solo all'interno dell'Europa, dove lo Stato moderno di fatto, lo Stato nazione, è nato, ma anche fuori dall'Europa, in cui si è applicato quel modello dopo i processi di decolonizzazione. Quel modello è un po' in crisi, per questo come facevo riferimento alla Bolivia, il modello di Stato plurinazionale che grazie ai processi di riforma barra trasformazione proto-rivoluzionaria avvenuta in quei contesti, oggi con una fase di riattivazione degli interessi del neoliberismo si trova in crisi, con un golpe che di fatto ha fatto saltare in aria quella che era stata la soluzione plurinazionale di compromesso che per esempio si era configurata in Bolivia o in altri contesti latinoamericani. E quindi pur appunto essendo movimenti che acquisiscono linguaggi, pratiche diverse, che dipendono molto da diversi contesti in cui si sono sviluppati, hanno questo elemento comune di collegarsi a, da un lato, la crisi dello Stato-nazione come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, di riconfigurazione dello Stato come ruolo di gendarme dell'ordine liberista, e dall'altro anche di ricomposizione interimperialista, per usare una categoria antica che però ritorna attuale, perché quello che sta avvenendo tra Cina e la situazione in Asia e in Africa, l'impatto anche della Russia che cerca di affermarsi come attore geopolitico a livello internazionale, e il suo ruolo in Siria, in Turchia e anche in parte in America Latina è piuttosto evidente. Gli Stati Uniti, che nonostante l'apparenza di isolazionismo dell'amministrazione Trump, di fatto non è che rimangono lì solo a guardare, ma in qualche modo agiscono, e l'Unione Europea, che da attore che in passato doveva servire a almeno formalmente a garantire la pace dopo la guerra in Europa, che di fatto però diventa il comitato di gestione degli interessi, di alcuni interessi particolari delle potenze europee, e non a caso appunto rimanendo nel contesto europeo, una certa apertura ai regionalismi non indipendentismi che c'era nel modello di costruzione europea degli anni 80-90, oggi è venuta completamente meno. E oggi quando in Catalogna vediamo che lo Stato butta le ortiche, lo Stato di diritto rispetto ai diritti umani, l'Unione Europea, i rappresentanti dell'Unione Europea girano le spalle e non dicono nulla, considerando quello che sta avvenendo lì un problema interno alla Spagna. Quindi quello che sta avvenendo ha a che vedere, interroga i processi di trasformazione che hanno a che vedere con la crisi appunto della democrazia rappresentativa legata a sua volta alla crisi dello Stato moderno e alla riconfigurazione del ruolo del potere politico nel contesto globale, con le forme che questo poi acquisisce nei vari contesti, quindi problemi con il rispetto dei diritti delle popolazioni indigene in America Latina, o questioni come quella del mantenimento di un certo governo in Hong Kong rispetto a una maggiore pressione della Cina, che sta in una fase di rafforzamento del suo ruolo anche sullo scacchiere internazionale. Quindi sì, attenti alle differenze, attenti alle diverse forme che acquisiscono questi movimenti, ma nella consapevolezza che si inseriscono tutti in una fase globale che in qualche modo ha alcuni elementi anche comuni e condivisi a diversi contesti.
Adriano, giusto qualche ultima informazione, perché immagino molte ascoltatrici e ascoltatori magari avrebbero anche voglia di ascoltare ulteriori presentazioni di questo libro, poter incontrare insomma te che ne parli, quindi dici se sono già previsti alcuni appuntamenti almeno a Roma o addirittura al di fuori della capitale.
Sì, sicuramente, perché appunto il libro non è stato pensato per dettare la linea su questo tema, ma è stato pensato per animare il dibattito su questo tema, cercando di mettere in connessione con un formato, si spera, sintetico, agile ed efficace, un dibattito che si sta sviluppando in ambito accademico con un dibattito che si sta formando, si dovrebbe formare anche in altri ambiti esterni a quello accademico, per cui l'idea del libro è quello di animare il dibattito, e anche per questo entrando in contatto con varie realtà associative, di organizzazioni politiche, sociali, associazioni culturali e anche appunto realtà interne alle università, stiamo organizzando diverse presentazioni appunto pensate come momento di riflessione collettiva su sia i categorie, i concetti, ma anche su alcuni dei temi relativi alla contemporaneità di questi fenomeni su cui ragionare. Per cui a Roma c'è stata una presentazione, la prima, la settimana scorsa, proprio qui a San Lorenzo al laboratorio Gramma. Nelle prossime settimane è prevista una presentazione il 2 dicembre a Firenze insieme alle compagne e compagni del collettivo di scienze politiche. 4, 5, 6 dicembre ci sarà un mini tour siciliano a Messina, Catania e Palermo, all'Università di Messina, all'Università di Catania e nel Teatro Montevergine di Palermo. Quindi sì, ci sono varie, e immagino anche nelle settimane successive, nei mesi successivi, verranno organizzate diverse presentazioni sia in, appunto in ambito un po' più accademico istituzionale, ma anche in altri ambiti, perché appunto l'obiettivo è quello di smuovere un po' il dibattito per evitare di rimanere incastrati su alcune categorie poco efficaci, e quindi anche quella di trovare insieme il modo per afferrare meglio, comprendere meglio quello che sta avvenendo rispetto a questi tipi di movimenti e conflitti.
Benissimo, allora ti ringraziamo, chiaramente auspichiamo un tuo pronto ritorno qui da queste parti. Il libro si chiama Etnoregionalismi, Adriano Cirulli l'autore, e che dire, 100 di questi libri, e in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi per l'invito e arrivederci a tutte e tutti.